Allora, buonasera a tutti, grazie per la vostra partecipazione e puntualità, segno che evidentemente dell'interesse per il tema di stasera e per il relatore di stasera. Il tema, lo sapete, riguarda le apparizioni a Fatima, esattamente 100 anni fa, la prima il 13 maggio 1917, l'ultima il 13 ottobre successivo. Tre pastorelli, Francesco e Giacinta, i fratelli e la cugina Lucia, i fratelli saranno canonizzati a breve, come sapete. Lucia è morta nel 2005. È un evento veramente straordinario, quello di Fatima, sia dal punto di vista storico, sia dal punto di vista spirituale, e ce ne parlerà di tutto questo il professor Pierluigi Guiducci, che è un giurista, ma è soprattutto uno storico della Chiesa, insegna appunto storia della Chiesa all'Università Lateranense, al Centro Diocesano di Teologia per Laici dell'Università Lateranense. Dopo l'intervento del professore, spazio come sempre alle domande e agli interventi, l'unica limitazione, sapete, che insomma, l'incontro più o meno chiuderà alle 21. Professore.
Bene, allora intanto buonasera a tutti, io gioco in famiglia perché abbiamo tantissime persone, tutti amici, E vorrei dedicare questo incontro a due persone, una che è in cielo e che ci sta facendo il tifo e una che è in terra e che è qui presente in questo momento. La persona che è in cielo e che sta facendo sicuramente il tifo per noi è Don Pio Abrech, che molti di voi hanno conosciuto. Don Pio Abrech diversi anni fa celebrava la messa alle 7 del mattino a San Pio X all'altare della Madonna. Era il mese di maggio, qui c'è qualcuno che si ricorda, e il mio collega Chierichetto. E noi prima di andare a scuola all'Ovidio, Altamore, Modugno e così via dicendo, andavamo tutti alle 7 del mattino all'altare della Madonna, via San Pio X, e facevamo i chierichetti, eccetera, e poi di corsa con le cartelle all'Ovidio a scuola. Quindi vorrei dedicarlo a lui, questo nostro incontro, e contemporaneamente anche a un sacerdote che era presente in quel momento quando Don Pio celebrava e che purtroppo c'è stato un grosso problema con la testa perché ebbe una disabilità psicologica e perse la lucidità e celebrava la messa, quando Don Pio celebrava la messa il mese di maggio all'altare della Madonna, Monsignor Romani, non so se qualcuno l'ha conosciuto comunque, e Monsignor Romani, un grande biblista, celebrava la messa qui a San Pio X all'altare del Sacro Cuore. E siccome aveva dei momenti in cui la lucidità veniva meno, ripeteva la consacrazione più volte, quindi serviva sempre una persona accanto che lo aiutasse ad andare avanti. E quindi molte volte io dovevo lasciare Don Pio e andare da Monsignor Romani per sostenere la continuazione della messa. Quindi questo era, mi affido in questo momento a Don Pio, un grande amico tra l'altro. E contemporaneamente una persona che invece è presente, volevo dedicare questo incontro anche alla mia primogenita Emanuela, che è qui presente perché è stata, continua a essere preziosissima, un riferimento per tutta la nostra famiglia, una figlia d'oro. Ecco, detto questo, dov'è la figlia? La figlia sta... La figlia, la primogenita, sta là, il mio medico personale. Ok, detto questo, entriamo in argomento. Voi certamente siete tutti preparati sull'argomento di Fatima, perché chiaramente conoscete molto bene tutta la spiritualità di Fatima. Sapete che tante congregazioni sono sorte proprio dopo le apparizioni di Fatima, c'è una spiritualità mariana strettamente legata a Fatima. E sapete anche che esistono delle preghiere strettamente legate a Fatima. Ogni volta che noi recitiamo Gesù mio perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia, noi facciamo riferimento a Fatima. Se io avessi più tempo, ma vi stancherei e quindi è totalmente inutile, vi potrei anche addirittura dimostrare che ci sono dei canti mariani che voi conoscete benissimo, perché li cantate bene tra l'altro, che sono strettamente legati al messaggio di Fatima. Voi conoscete benissimo Vergine Santa che accogli benigna, chi ti invoca con tenera fede, e poi a un certo punto si arriva proprio a questo ritornello: De proteggi fra tanti perigli i tuoi figli, origine del cielo. E quello è riferimento a Fatima. Infatti questi canti sono stati preparati da alcuni sacerdoti su cui ho studiato per anni, tra l'altro, proprio con riferimento alla spiritualità di Fatima e poi ovviamente anche alla spiritualità di Lourdes, perché chiaramente anche a Lourdes la Madonna ripete penitenza, conversione, pregate per i peccatori e così via dicendo. Quindi vedete come continuamente, anche se non ce ne accorgiamo, noi facciamo sempre riferimento a Fatima. A questo punto io vi devo prendere per mano e farvi fare un cammino che sarà per voi difficile, cioè farvi completamente dimenticare il 2017. Lo dovete dimenticare il più possibile. Prendere la mia mano e spostarci al 1917. È molto difficile perché dobbiamo lasciare l'Italia, dobbiamo andare in Portogallo, dove c'è una realtà storica estremamente complicata, estremamente difficile. A questo punto io non vi farò oggi un intervento sulla spiritualità di Fatima, perché su questo siete i primi della classe, ma vi faccio un intervento su tutti quelli che sono i problemi legati a Fatima, tutti quelli che sono gli attacchi che sono stati fatti contro Fatima e quelle che sono le risposte da dare a questi attacchi. Lo dico soprattutto perché animatore parrocchiale, in questo momento ce ne sono diversi di animatori parrocchiali, lo dico per chi è catechista, ma comunque per chi è educatore all'interno della propria famiglia, perché è importante saper dare delle risposte negli ambienti più diversi del nostro tempo, che è difficile perché esistono tante correnti di pensiero che non sono sempre in sintonia con la dottrina cattolica. A questo punto, chi abbiamo davanti? Abbiamo tre minorenni, perché una c'ha 10 anni, quell'altro ce l'ha 8, quell'altro ce l'ha 7, e a un certo punto sono delle persone che all'improvviso tornano a casa e tra loro c'era stato un accordo, Lucia che diceva, mi raccomando, lo diceva soprattutto alla cugina, non parlare quando torni a casa, eccetera. Beh, la cuginetta Giacinta, ovviamente, la prima cosa che ha fatto è entrata a casa, ha detto alla madre. E così. E quindi da quel momento in poi è incominciata questa voce che si è rincorsa, che era successo qualche cosa, perché avevano visto qualcosa. Soltanto che sono tutti talmente piccoli che parlano in una maniera che ovviamente all'inizio nessuno ci crede. Beh, questo problema della minore età, guardate che tornerà anche dopo, perché quando si tratterà di affrontare il processo di beatificazione dei due piccoli, di Giacinta e di Francesco praticamente, che poi muoiono subito poco dopo le apparizioni, un anno, 2 anni, insomma, tornano in cielo, e ci sarà la commissione teologica che blocca tutto. E dirà non possono essere beatificati. E noi dovremo arrivare al 2000, cioè in tempi recenti, per avere questa, a un certo punto, questo sblocco della situazione. Perché avviene questo? Avviene questo perché qualcuno potrebbe dire, ma perché c'erano delle riserve su Francesco, c'erano delle riserve su Giacinta, eccetera. Non c'erano delle riserve. Però l'impostazione canonica era molto chiara, cioè diceva che può essere elevato agli altari soltanto quella persona che in un arco di tempo prolungato dimostra di saper mantenere le virtù eroiche, che sono soprattutto la fede, la speranza, la carità e così via dicendo. E allora, siccome due sono morti in tenera età, a questo punto dice manca un processo di continuità. Venendo meno il processo di continuità non si può partire con la beatificazione. E allora dovremo arrivare appunto al 2000, quando ci sarà una commissione che verrà apposta, convocata presso la Congregazione per la Dottrina della Fede, la quale dovrà rispondere a una domanda. Erano credibili, erano attendibili? Possono essere beatificati? I minorenni sono validi testimoni? Può la Chiesa basarsi su quello che loro dicono? Quello che loro dicono è la realtà, oppure è una loro interpretazione di quello che hanno visto? Il loro linguaggio sa essere un orientamento per la Chiesa o è un fatto talmente soggettivo che noi non lo possiamo tenere in considerazione? Vedete quanti dibattiti che ci sono stati. Beh, noi sappiamo che questi due bambini sono stati veramente degli eroi, e lo sappiamo attraverso la testimonianza soprattutto di Lucia, però attenzione, non solo Lucia, ma lo sappiamo anche attraverso il parroco del tempo, che poi ce ne furono due, un primo parroco, poi arrivò un secondo, eccetera, poi c'è stato anche un terzo. E lo sappiamo attraverso i parenti, perché il vescovo di Leiria ovviamente volle subito incominciare a coinvolgere i vari testimoni e incominciò a chiedere informazioni su questi bambini, che cosa era avvenuto. Gli stessi pontefici mandarono da Suor Lucia varie persone, vari ecclesiastici, che cominciarono a fare delle domande, e l'ultimo è stato il Cardinal Bertone, nella serie, ma prima di Bertone ce ne sono stati molti altri, che hanno chiesto a Lucia chi era Giacinta, che faceva, qual era la personalità di Giacinta, come si comportava, che tipi di giochi facevate, che cosa è avvenuta alla cova da Iria. Apro una parentesi, quando si dice cova da Iria, cova significa conca, in un linguaggio più popolare possiamo parlare di avallamento, quella è la cova da Iria. E a un certo punto avviene un ulteriore fatto, la gente si chiede, ma Fatima su quali fonti si basa? I processi canonici su quali fonti si basano? Allora, la fonte principale sono le testimonianze che ha dato Lucia, che verrà interrogata più volte, e la storia di Lucia è abbastanza prolungata, perché Lucia prima sta ovviamente con i suoi, poi successivamente passa con le Dorotee, poi passerà con le Carmelitane Scalze. E attraverso questi passaggi Lucia continuerà ad avere dei momenti mistici con il cielo, e nelle sue memorie lei, io ho portato il fascicolo di tutte le memorie su Lucia, lei racconta di questi momenti mistici con la Madonna ancora, ma anche con il Signore, le famose promesse della salvezza delle anime attraverso i primi sabati del mese, così i cinque sabati del mese e così via dicendo, sono dei momenti che sono successivi alle sei apparizioni di Fatima. Qui è nato un altro problema storico. Il problema storico è, ma qualcuno si è detto, leggendo le memorie di Lucia, qual è il messaggio vero e proprio di Fatima e quali sono le opinioni personali di Lucia? Qual è il contenuto essenziale del messaggio di Fatima e quali sono i pensieri di Lucia? Perché sono venute fuori questi commenti, queste critiche? Sono venuti fuori perché Lucia non è un professore universitario di lettere e filosofia, non lo è. Lucia non è una scrittrice. Lucia è una persona che è arrivata alla terza elementare e lì si è fermata, perché non aveva neanche frequentato praticamente la scuola, quindi comincerà ad affrontare l'aspetto scolastico soltanto dopo le apparizioni. Quindi abbiamo questa situazione, e addirittura Lucia soltanto dopo le apparizioni incomincerà a imparare a leggere e scrivere, perché non sapeva neanche leggere e scrivere. Erano analfabeti tutti e tre. Attenzione però, perché questo aspetto che erano analfabeti in apparenza può sembrare un handicap. In realtà per uno storico invece è fondamentale sapere che erano analfabeti. Perché? Perché sapendo che erano analfabeti noi riusciamo a capire perché la Madonna trasmette dei messaggi attraverso delle immagini. Lo fa apposta. perché se avessero una particolare cultura, allora ci sarebbe il ragionamento, ci sarebbe la logica, ci sarebbe i rapporti tra concetti, ci sarebbero sviluppi concettuali attraverso dei passaggi e così via dicendo. Tutto questo a Fatima non c'è. Allora, che cosa è che troviamo nelle apparizioni? Troviamo tutta una serie di immagini che servono proprio a far capire dei concetti a persone completamente illetterate. Tanto che, talmente illetterate, che addirittura noi a livello storico abbiamo una grossa difficoltà con Lucia. Sapete qual è? Che lei non si ricordava le date. Soprattutto non si ricordava le date che fanno riferimento all'angelo. Per cui poi, quando la commissione canonica ha incominciato a fargli le domande, quella è restata così, perché non si ricordava se era giugno, se era maggio, e aveva le idee molto chiare per quanto riguarda le apparizioni mariane, e quindi è partita subito con 1917, però sull'angelo incomincia a vacillare, perché incomincia a parlare del 1916, poi a un certo punto dice ma potrebbe essere anche alla fine del 1915. Noi personalmente, la gran parte di storici pensiamo che il 16 comunque, cioè 1916 incomincia l'angelo, poi nel 17 la Madonna, però queste sono delle, ovviamente delle opinioni. A questo punto qual è la grande difficoltà che molte volte la gente non comprende, non per cattiveria, ma diciamo così, non comprende da un punto di vista immediato, emotivo e così via dicendo? Non comprende la gente un punto che è stato molto chiarito dall'allora Ratzinger, che allora era prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, e aveva come vice Bertone. È Ratzinger che è stato quello che ha chiarito un punto fondamentale, e cioè che quando a un certo punto dei veggenti devono comunicare una realtà che loro vedono, tra virgolette, evidentemente lo fanno con un linguaggio umano. Quindi dobbiamo poi noi, tutti noi, la Chiesa, stare molto attenti al linguaggio umano, perché se ci andiamo a focalizzare su un dettaglio, c'è il rischio che ci andiamo a focalizzare su una qualcosa di umano che non tiene conto del nucleo essenziale del messaggio. Che, allora, che cos'è che diceva Ratzinger? Bisogna tener quando venne presentato la terza parte del segreto di Fatima. Cioè, Ratzinger scriveva, bisogna sempre avere una logica di tipo globale. Cioè, avere davanti la realtà straordinaria dell'intervento di Dio e contemplarla in una maniera complessiva, in una maniera globale, in una maniera totale. Non dobbiamo focalizzarci sui dettagli troppo umani, perché i dettagli troppo umani altro non sono se non il tentativo sofferto di esseri umani, come noi, che cercano di raccontare una cosa che neanche loro capiscono. Questo è il punto. Lo vedremo quando ci sarà la visione dell'inferno. La commissione teologica cercherà di capire, di scervellare, faranno decine di domande, e più questi teologi canonisti e così vescovi facevano, più aumentavano le domande a Lucia soprattutto, che era quella che parlava di più, e più quella si aggrovigliava, cioè cercava di usare delle frasi, cercava di spiegare in qualche maniera, perché doveva raccontare una cosa che lei per prima non aveva chiaro, perché non faceva parte della sua esperienza umana. Mentre nei nostri rapporti interpersonali abbiamo dei concetti per cui ci capiamo immediatamente, il termine maternità, l'interlocutore capisce subito che cos'è la maternità, la paternità, la fraternità, cioè perché uno comunque può, come dire, avere davanti dei riferimenti, e allora a questo punto più o meno ha presente di che si tratta. Ma davanti a quello che è avvenuto a Fatima, questi veggenti che cos'è che potevano dire? Cioè, avevano una realtà talmente diversa dal loro vissuto che a un certo punto dovevano in qualche maniera costruire delle risposte, però con un linguaggio umano. E voi sapete benissimo
che il linguaggio umano è sempre un linguaggio parziale. Lo possiamo attaccare da tutte le parti perché certamente ci saranno sempre delle imprecisioni. E quindi una commissione teologica farà presto a dire lì non va, 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 eccetera. Allora ecco perché Ratzinger diceva non andiamo troppo nei dettagli, ma cerchiamo di comprendere la visione complessiva. E qui nasce un altro problema. Abbiamo detto 1917, ma che cos'è che avviene da un punto di vista storico nel 1917? Molti immediatamente pensano subito alla Prima Guerra Mondiale, perché la Prima Guerra Mondiale è in corso. Inizia nel 14, termina nel 18, nel 15 l'Italia entra in guerra. Quindi a questo punto la stessa Madonna parla di questa guerra che sta per terminare, a un certo punto dice la Madonna. Ci viene subito in mente anche la Seconda Guerra Mondiale, perché siccome nel messaggio di Fatima si dice se l'umanità non si converte a Dio verranno nuovi guai e una guerra peggiore della prima ci sarà, quindi a questo punto vengono in mente subito la Prima e la Seconda Guerra Mondiale. In realtà gli storici sanno benissimo che il discorso è molto molto più complesso, perché addirittura dal 1900, cioè non si fa in tempo a incominciare con il 1900, che iniziano una serie di guerre. Pensate che prima del 1917, cioè prima del 13 maggio, quindi della prima apparizione della Madonna a Fatima, noi abbiamo avuto la seconda guerra boera che inizia nel 1900, la guerra russo-cinese, le guerre erero nell'Africa tedesca, la guerra italo-turca, le guerre balcaniche, pensate, e tutto questo, non vado oltre perché vi stanco, tutto questo avviene prima della Prima Guerra Mondiale. Tra la Prima Guerra Mondiale e la Seconda Guerra Mondiale abbiamo altre guerre, finisce la Seconda Guerra Mondiale, iniziano altre guerre. Voi conoscerete certamente la Corea, tanto per fare l'esempio a voi più familiare, molti di voi conosceranno anche la guerra d'Algeria, ma ci sono state contemporaneamente altre guerre. Per cui noi non parliamo più di migliaia di morti, noi ormai stiamo parlando a livello statistico di milioni di morti, di decine, decine e decine di milioni di morti, perché alle volte ci si concentra solo sulla Prima Guerra Mondiale o sulla Seconda, ma se mettete insieme tutte le guerre che ci sono state e che continuano, noi stiamo parlando di decine e decine di milioni di morti. E in Portogallo la situazione dal 1910 si era estremamente complicata, perché era arrivata, diciamo, questa repubblica all'interno della quale era inserita la massoneria, insomma. Quindi avremo tutta una serie di ministri massoni, esponenti politici, capi di governo massoni, eccetera, e incomincia la guerra alla Chiesa Cattolica, quindi vengono chiuse le chiese, vietate le processioni, e l'episodio più grave in assoluto, ma lo avremo anche in altri paesi questa situazione, è praticamente lo scioglimento degli ordini religiosi. Per cui praticamente tutti gli ordini religiosi, maschili e femminili, anche quelli di clausura, devono essere tutti sciolti e tutte queste persone consacrate devono andare via. Addirittura si arriva al fatto che il governo del tempo, il governo portoghese del tempo, decide persino di entrare nei seminari ed è il governo del tempo massone che deve scegliere i professori per i seminari cattolici, non solo, ma è anche il governo massone del tempo che deve decidere e approvare i programmi per i futuri sacerdoti. Questa è la situazione. Mi fermo qui perché a questo punto noi siamo tutti abituati a tener conto di Fatima, perché abbiamo davanti, anche a San Pio X, l'abbiamo nella cripta, l'immagine della Madonna. Ma le apparizioni di Fatima non iniziano con la Madonna. Le apparizioni di Fatima iniziano con l'angelo. E allora qua altre situazioni. La Madonna l'avremo nel 1917, ma nel 16 incominciano tre apparizioni che a livello numerico sono poche, però a livello di sostanza sono importantissime. La prima volta Lucia è con tre amiche, la seconda volta e terza volta è invece proprio con Giacinto e Francesco, e vedono prima questa figura abbastanza indistinta e poi questa figura invece si presenterà e dirà delle cose molto importanti, perché insegnerà loro anche delle preghiere. Voi su questo ovviamente sapete tutto, e allora io adesso vi complico la vita. Dov'è il dibattito che c'è stato sull'angelo a livello storico? C'è stato perché a un certo punto l'angelo che si presenta a Lucia, a Francesco e a Giacinta si presenta intanto come: io sono l'angelo della pace. Beh, probabilmente questa è una delle espressioni che in genere si usano per tranquillizzare dei bambini, perché voi capite che dei bambini che all'improvviso ti vedono una persona che non conoscono, non dico che gli prende in colpo, ma comunque insomma restano abbastanza un po' così, anche se comunque la figura dell'angelo è una figura molto giovane. Lucia dice dovrebbe aver avuto tra i 16 e i 18 anni, è una figura anche molto bella, eccetera, però comunque è una figura trasparente, vestita di luce e così via dicendo, cioè ha delle caratteristiche che non sono le nostre caratteristiche, e quindi chiaramente questi bambini restano abbastanza così colpiti. Ma il problema per gli storici è un altro, e cioè l'angelo a un certo punto, oltre a dire io sono l'angelo della pace, si presenta però anche come: io sono l'angelo del Portogallo. Allora alcune persone hanno detto: ma tutto l'insegnamento della Chiesa Cattolica ha sempre avuto come base l'angelo custode, cioè ogni persona ha il suo angelo custode, e c'è la preghiera molto bella all'angelo custode: angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodiscimi, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste, e così sia. E allora a questo punto Sant'Angelo però si presenta come angelo del Portogallo, e allora i calcoli non tornano, perché allora oltre l'angelo custode vuol dire che allora anche ogni nazione c'ha un angelo, ma questo dove si trova? E alcune persone hanno anche detto: ma questo nella Bibbia non c'è, e allora probabilmente è un qualche cosa che è stata aggiunta, come dire, una specie di manipolazione. E questo è un discorso a cui si risponde molto facilmente, cioè per rispondere a questo bisogna cercare di capire quello che è il ruolo degli angeli nell'ambito della rivelazione, e il ruolo degli angeli nell'ambito della rivelazione si presenta non in una maniera statica, cioè il ruolo dell'angelo nella Sacra Scrittura non è un qualcosa di rigido. Nel Medioevo la scolastica ha cercato poi di sistematizzare molto la figura degli angeli e così via dicendo, però nella Sacra Scrittura la presenza dell'angelo è sempre qualcosa di dinamico, cambia continuamente, anche perché tra l'altro la parola angelo significa messaggero, quindi l'angelo che interviene significa è Dio che interviene, e interviene attraverso delle forme varie. A questo punto che cos'è che diventa estremamente importante? È importante ricordare che nella Sacra Scrittura esistono degli angeli che preparano degli eventi legati alla storia della salvezza. Pensate all'Annunciazione. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e così via dicendo. Però contemporaneamente abbiamo anche degli angeli che non soltanto anticipano degli eventi, ma accompagnano nella realizzazione degli eventi. Tobia, tanto per fare un esempio, cioè l'angelo che lo accompagna mentre si sta sviluppando il disegno di Dio. Ma ci abbiamo anche degli angeli che comunicano che determinati eventi sono grandi eventi, ovviamente, della salvezza, sono terminati, e altri ce ne sono, ma in arrivo. Pensate gli angeli al sepolcro. che comunicano che una grande realtà si è conclusa e una nuova grandissima realtà sta iniziando, è già iniziata. Ecco, allora, che cosa significa tutto questo? Significa che il ruolo dell'angelo non è mai un qualcosa di rigido, ma è una realtà dinamica. Di volta in volta il Signore, in base al suo disegno, interviene in qualche modo. Però se io vado a riguardarmi anche i vari passi della Sacra Scrittura, mi accorgo che ci sono dei salmi dove proprio si fa riferimento al rapporto dell'angelo con il popolo. E c'è proprio una frase che dice l'angelo del Signore si accampa presso coloro che lo temono e li salva, e così via dicendo. Quindi l'angelo del Signore si accampa, è un'espressione biblica molto interessante che si potrebbe commentare, ma io non ho il tempo, quindi l'accenno soltanto e vado avanti. Cioè significa che non c'è soltanto un angelo che è presente nel cammino della singola persona, ma ci sono anche dei modi attraverso i quali il Signore interviene anche nei confronti del popolo in quanto tale. Quindi allora, quando l'angelo alla cova di Aia dice io sono l'angelo del Portogallo, non è un fatto che va fuori della Sacra Scrittura, è un qualcosa che sta all'interno della Sacra Scrittura. Perché? Perché il Signore consente ai suoi messaggeri di poter intervenire nelle diverse occasioni. Ma qua c'è un altro punto che scatta. Perché? Perché quando l'angelo interviene ha comunque un ruolo. Allora la domanda è: ma qual è il ruolo dell'angelo? E allora la risposta è che in realtà il ruolo dell'angelo è duplice. E questo sovente non sempre tutti lo dicono, ma comunque lasciamo stare adesso i dibattiti. Il primo ruolo è che l'angelo fa da catechista, cioè materialmente si mette a insegnare delle preghiere, e siccome c'ha davanti delle persone illetterate, gliele fa insegnare a memoria. Qui apro una parentesi, molti dei presenti, incluso me, abbiamo imparato a memoria le risposte del catechismo di San Pio X, che incominciava con chi è Dio, e noi rispondevamo: Dio è l'essere perfettissimo, creatore del cielo e della terra. Poi la suora continuava: per qual fine Dio ci ha creato? E noi continuiamo: Dio ci ha creato, conoscerci, amarlo, servirlo in questa vita e poi goderlo nell'altra in paradiso. Andavamo avanti così, quindi non è che uno deve dire come mai quello gli fa imparare le cose, è perché noi non abbiamo imparato a memoria il catechismo di San Pio X. Allora, a questo punto vedete come, se si riflette con calma e senza polemica, il messaggio di Fatima piano piano diventa estremamente chiaro. Però il punto è un altro. Il punto è che l'angelo non è soltanto un catechista, ma l'angelo è colui che fa capire un messaggio teologico. All'università si direbbe teologia dogmatica, ma lasciamo stare adesso queste espressioni, cioè fa capire un messaggio teologico che è fondamentale. E cioè che al centro di tutto l'evento di Fatima non c'è la Madonna, ma c'è Dio. Attenzione, cerco di essere più chiaro, perché se no mi mettete a rogo. Allora, cioè, in altri termini, quando noi usiamo le espressioni apparizioni mariane, in senso teologico è sbagliato. Perché è sbagliato? Qualcuno potrebbe dire: ma come, non appare la Madonna, eccetera. È sbagliato perché noi non dovremmo dire apparizioni mariane, ma dovremmo dire interventi di Dio attraverso la Madonna. Perché l'azione della Madonna è dipendentemente da Dio, non è indipendentemente, ma è dipendentemente da Dio. Quindi allora, a questo punto, l'intervento dell'angelo è fondamentale, perché fa capire questa idea, cioè che il disegno di Dio sul mondo è essenzialmente un disegno trinitario. Cioè la Trinità che interviene sui destini del mondo, e Maria collabora, partecipa al disegno di salvezza di Dio in modo permanente, perché il disegno di salvezza di Dio è un qualche cosa che continua nel tempo, così come la creazione di Dio è un qualcosa che continua nel tempo. Maria nel tempo partecipa al disegno di salvezza di Dio. Allora, questo è un discorso molto importante perché si capisce perché l'angelo insegna ai veggenti la preghiera sulla Trinità. Perché se no uno si chiede, ma perché questo gli va a insegnare la preghiera sulla Trinità quando gli poteva insegnare una preghiera più semplice? Gli va proprio a insegnare la Trinità. Gli va a insegnare la Trinità perché cerca di far comprendere che al centro di tutto c'è l'iniziativa di Dio. Questo è il discorso. Qui però c'è un altro problema. Qualcuno ha detto, ste preghiere sono troppo belle, sono fatte troppo bene, sta a vedere che c'è qualche prete che ci ha messo la mano e ha ritoccato le preghiere. Questo, ci sono stati degli articoli, cioè non è che ci sono state persone che lo hanno scritto anche in alcuni libri. Io sono tra quelli che ha dovuto poi rispondere a queste persone, non è che... E com'è che si risponde a questo? Cioè, si risponde in maniera molto semplice, cioè facendo vedere gli scritti autentici di Lucia, in cui Lucia tra l'altro ha una calligrafia che è particolarissima, molto lineare come calligrafia, estremamente lineare, molto chiara tra l'altro quando scrive, e si vede proprio l'autenticità di quello che scrive. Cioè il fatto che non scrive su comando di qualcuno, ma la sua testimonianza è autentica. Sapete qual è una delle prove per cui gli storici cattolici, ovviamente, hanno utilizzato a favore di Fatima? È il fatto che Lucia, quando deve fare delle relazioni per rispondere alla direttiva, all'ordine praticamente del suo vescovo, molte volte scantona, incomincia il discorso, incomincia la riflessione e poi si perde con una serie di dettagli. Poi ritorna, continua la riflessione, poi si riperde nuovamente perché deve raccontare che era successo con la madre. Poi va avanti e poi dice a zia che cosa è successo con la zia. Poi va avanti nel discorso sulla Madonna, poi nuovamente scantona e incomincia a fare altre considerazioni con riferimento a persone che chiedevano anche delle grazie e così via dicendo. Beh, certo, una persona che insegna lettere davanti a quello che scrive Lucia, la prima cosa che dice è che, certo, non abbiamo davanti un testo letterario perfetto, ma per lo storico è la prova dell'autenticità dello scritto di Lucia. Perché se ci fosse un falso, noi avremmo davanti un testo tutto bello scritto, preciso e così via dicendo. Questo non l'abbiamo. Abbiamo lo scritto che poteva realmente scrivere Lucia, con quella sua cultura, tra virgolette, con quella sua esperienza e anche con quella sua emotività. Quindi lo storico immediatamente dice, questa però è una prova a favore, non è contro. Beh, chiaramente qui nascono piano piano tanti altri problemi che sono sempre più grossi. Perché a un certo punto, voi lo sapete benissimo, ma questo ha creato problemi però, l'angelo invita i tre veggenti a fare sacrifici. Allora, alcune persone con gli articoli, altre persone con dei libri, adesso non sto qui a far citazioni, hanno incominciato a fare la polemica contro la Chiesa cattolica, perché hanno incominciato a dire, ma sto benedetto angelo, sti sacrifici, ma proprio i bambini li dovevano fare, visto che quello c'aveva 10 anni, quello c'aveva 8, quell'altro c'aveva 7, dice ma proprio questi, dice ma fate fa i sacrifici a qualche mascalzone che c'ha un sacco di peccati sulla groppa, eccetera, ma proprio i bambini devono fare tutti questi sacrifici. E allora qua c'è una riflessione estremamente importante che ci riporta al significato delle apparizioni, e cioè che le apparizioni avvengono sempre avendo davanti delle persone la cui innocenza consente di poter assorbire il messaggio e trasmetterlo in maniera integra. Perché se invece c'è una persona acculturata, particolarmente preparata a livello scientifico e così via dicendo, immediatamente assorbe il messaggio, lo traduce con i suoi schemi scientifici e risponde in tema di propria cultura. I bambini questo non lo sanno fare, perché gli manca il retroterra culturale, gli mancano gli schemi mentali. Quindi non avendo gli schemi mentali rispondono in maniera spontanea. Questo allora è il motivo per cui il messaggio del sacrificio viene trasmesso a dei bambini. Però attenzione, perché qui c'è poi la responsabilità di altre persone che non c'entrano niente con Fatima. Perché io che mi sono andato a rivedermi tutti i faldoni delle apparizioni, vi posso garantire che non c'è una sola pagina che dice che questi bambini dovevano fare dei sacrifici straordinari. Non c'è, non esiste. Cioè, l'unica frase che voi trovate in continuazione è affrontare le difficoltà di ogni giorno e offrirle al Signore. Questa è l'idea che voi trovate a Fatima. Allora, chi è che ha accentuato particolarmente tutto sto benedetto discorso dei sacrifici? I commentatori che ci sono stati successivamente e che hanno tirato ognuno per la corda, ognuno per la giacca, il messaggio di Fatima con le loro interpretazioni. Questo è stato il grosso problema di Fatima, cioè che ognuno ci ha dato le sue interpretazioni e alla fine la gente non ci ha capito più una mazza. Cioè, nel senso che quello dice una cosa, quello dice un'altra, ma se noi andiamo al significato originario, cioè a quello che realmente la Madonna ha chiesto ai bambini, è semplicemente quello di offrire le avversità di ogni giorno. Questo discorso a livello storico noi lo capiamo però molto bene, se andiamo a vedere quello che succede ai bambini dopo, cioè quando loro incominciano ad essere testimoni di un avvenimento. E allora devono testimoniare questo avvenimento, non sono creduti all'inizio e lì incominciano le prove, che erano quelle che realmente, come dire, stava trasmettendo in quel momento la Madonna. E saranno delle prove anche molto difficili perché purtroppo, faccio anche difficoltà a dirlo, ma insomma la madre di Lucia era la più grande, quindi era ritenuta la più responsabile, aveva anche fatto la prima comunione a 6 anni. Praticamente prende il mastone e mena la figlia e l'avrà fatto, noi pensiamo, almeno 2 o 3 volte questo discorso. Quindi è stata letteralmente picchiata e così via dicendo, perché che poi è la stessa cosa che è successa anche a Bernadette Soubirous, alle Cachot, tutte e due sono state difese dai padri, ma le madri hanno menato perché a un certo punto hanno detto stiamo sulla bocca di tutti, quindi a questo punto piantala, di che va dal parroco e di che ti sei sbagliata e chiudiamo il discorso. E quella invece ha resistito e ha detto no, io ho visto questo qui, non è che posso. Altro problema ci sarà con il parroco, con il primo dei tre, perché anche il secondo poi più o meno segue la stessa linea, perché a un certo punto il parroco gli manda il messaggio di dire attenzione, perché potrebbe essere un disegno del diavolo. Cioè, a volte il diavolo passa anche attraverso delle manifestazioni che sembrano mistiche, non lo sono, ma sono opere del diavolo. Questo creerà dei problemi a Lucia in particolare. Vado avanti. Abbiamo nell'incontro con l'angelo, abbiamo anche questo momento in cui l'angelo presenta un calice e presenta un'ostia. Qualcuno immediatamente potrebbe dire, ma allora è la prima comunione, come avviene sto fa? Non è la prima comunione, perché la prima comunione Lucia la fa a 6 anni, Francesco la prima comunione la fa il giorno prima di morire, il secondo parroco gli porterà la comunione, e Giacinta muore senza prima comunione. Tra l'altro muore lontana da casa, in ospedale e così via dicendo. Quindi questa è la situazione. Allora a questo punto quel calice e quell'ostia che cosa stanno a significare? Stanno a significare una realtà mistica, che noi non possiamo, diciamo, andare oltre come interpretazione, ci dobbiamo anche fermare a un certo punto. Sappiamo con certezza che l'angelo ha un calice, sappiamo che l'angelo sopra questo calice ha un'ostia, sappiamo che offre ai veggenti a Lucia offre l'ostia, agli altri due invece fa bere al calice, però siamo davanti a una realtà mistica, e questa realtà mistica è una realtà che comunque è una realtà di grazia, perché attenzione, la realtà mistica è una realtà di grazia, cioè non è una favola o una fantasia, è sempre un intervento divino. Quindi se avviene è perché c'è una forza particolare che il Signore dà a questi bambini per poi affrontare le situazioni. In molti testi c'è scritto che fondamentalmente avremo soltanto un numero limitato di apparizioni mariane a Fatima. In realtà queste apparizioni continueranno. Sappiamo che Lucia avrà altre apparizioni della Madonna, ma sappiamo anche che la stessa Giacinta in ospedale avrà delle apparizioni, perché quando la cugina Lucia andrà a trovare Giacinta, Giacinta che stava a letto gli dirà: ho visto la Madonna mi ha detto che devo morire, e così via dicendo. E la stessa cosa vale anche per Francesco, quindi a questo punto si è molto prudenti su questo, perché c'è una realtà di mistica che va avanti nel tempo. Qui arriva il problema del problema, perché abbiamo una realtà che si va da un problema a un altro. Qual è il problema? Il problema è che c'è il messaggio di Fatima, però nel messaggio di Fatima la Madonna dice: io ritornerò e concretizzeremo due cose, cioè la consacrazione della Russia al cuore immacolato di Maria e i primi cinque sabati del mese. E poi a un certo punto ci sarà quello che noi chiamiamo un terzo segreto, in realtà è la terza parte di un unico segreto. Lucia questo terzo segreto lo comunicherà e attenderà, secondo le direttive della Madonna, prima di trasmetterlo ufficialmente alla Chiesa. E a un certo punto, molte volte le persone su questo aspetto non hanno molto le idee chiare, insomma, perché leggono ovviamente articoli che dicono fanno commenti diversi, e quindi a un certo punto la gente non capisce più. Qual è il problema? Il problema è che il messaggio di Fatima non è che è costituito da un segreto. Il messaggio di Fatima non è segreto. Il messaggio di Fatima è estremamente chiaro, cioè Maria si presenta come regina della pace. E l'obiettivo di Fatima è dare la pace al mondo, e siccome il mondo da solo non è in grado di arrivare alla pace, soltanto Dio può dare la pace, e allora bisogna percorrere delle strade che portano a Dio per poter arrivare al principe della pace, che è Dio. Questo è il punto fondamentale, perché molti continuano a scrivere che il segreto il messaggio di Fatima è il segreto, che ci sono tutta una serie di realtà che devono essere nascoste, che la Chiesa non può farle conoscere e così via dicendo. In realtà non c'è un segreto, ma c'è un messaggio di pace, e la pace si può ottenere attraverso forme diverse. La prima forma per ottenere la pace è la conversione personale, e su quello nessuno ci può sentire. Infatti non c'è nessuno che scrive su quel tema. Tutti parlano del segreto, però laddove si parla di conversione personale nessuno ci scrive. Laddove si parla di fare sacrifici per i peccatori nessuno lo può sentire. E voi non trovate articoli e non trovate libri che parlano di conversione personale e di sacrifici. Ma il discorso deve essere creare la suspense, creare un qualche cosa che possa a un certo punto attirare l'attenzione delle persone, quindi vendere anche i libri e così via dicendo. Il messaggio di Fatima è essenzialmente dare la pace al mondo, e la pace la può dare soltanto Dio. E allora per arrivare a Dio c'è la conversione personale, c'è la preghiera, c'è il sacrificio, c'è la penitenza, c'è la consacrazione del mondo, c'è la consacrazione della Russia al cuore immacolato di Maria, ci sono i primi cinque sabati del mese. Quindi se voi il messaggio di Fatima lo leggete, come diceva Ratzinger, in maniera complessiva, voi vedete che al centro il messaggio richiama la pace, e poi come un raggio ci sono varie strade per realizzare questa pace. Quindi è molto chiaro, diciamo, il disegno di Fatima. Beh, a questo punto qualcuno potrebbe dire, allora perché l'insistenza sulla Russia? E allora la risposta è l'insistenza sulla Russia perché con la rivoluzione russa, evidentemente, quindi siamo nel 17 e poi andando avanti nel 18 e così via dicendo, avremo un ribaltamento della situazione in Russia che porterà praticamente a un controllo di elementi anche atei, insomma. Ecco. Quindi a questo punto l'ateismo dalla Russia poi si svilupperà nel mondo, arriverà a Cuba, arriva in Cina e così via dicendo, e quindi chiaramente il discorso è cercare di riportare le persone a Dio. Però siccome non bastano i problemi, io ve ne aggiungo un altro ancora. E il problema che io vi aggiungo è questo. Molti hanno accusato i pontefici di non aver obbedito a quello che ha chiesto la Madonna. La Madonna aveva chiesto la consacrazione della Russia al cuore immacolato di Maria. Questa consacrazione doveva essere fatta in maniera collegiale, cioè con il Papa insieme in comunione con i Vescovi. E moltissime persone hanno scritto che questo non è avvenuto, quindi in un certo senso i papi hanno disobbedito, è sotteso il discorso, insomma, l'accusa, anche se su internet io leggevo fino a ieri articoli molto violenti contro i papi e così via dicendo. Qual è la risposta? Perché noi dobbiamo andare poi alla conclusione. Allora, la risposta è che in realtà Pio XII, il 7 luglio del 1952, pubblicò un documento bellissimo, tra l'altro, dove proprio consacra il mondo, consacra la Russia al cuore immacolato di Maria. E l'altro aspetto molto importante riguarda Giovanni Paolo II, quando riprende questa consacrazione e nel 1984 la fa in comunione con tutti i vescovi. Quindi in questa maniera abbiamo da una parte il riferimento alla Russia, dall'altra parte la collegialità. Questo è un punto su cui possiamo anche ritornare a un certo punto, se volete. Altra critica che è stata fatta a Fatima è a Fatima a un certo punto la Madonna fa vedere l'inferno a dei bambini. Allora, a questo punto l'attacco molto violento è stato, tra l'altro, ma far vedere l'inferno a dei bambini non è traumatizzante? Allora, non è stata una scelta sbagliata quella della Madonna? Perché l'attacco è in questi termini, cioè non è che dobbiamo adesso fare la poesia, insomma, cioè dobbiamo dire le cose come sono. I nostri catechisti devono saper rispondere a tono davanti a questi attacchi. Allora, la questione è che cos'è che è avvenuto realmente? Qui c'è Ratzinger che, tra l'altro, proprio sull'inferno fa tutto un commento interessante che io, se volete, posso poi riprenderlo, ma al momento del dibattito. E mi limito però a sottolineare un fatto, cioè che in realtà i bambini non è che hanno visto l'inferno, perché vedere l'inferno è una espressione che fa parte di un linguaggio umano. L'inferno è una realtà che fondamentalmente è una realtà di non comunione con Dio, di lontananza da Dio, e anche di odio contro Dio, cioè coloro che si sono messi anche in una realtà di conflitto contro Dio, di attacco a Dio, di odio a Dio e così via dicendo, di odio all'umanità. Quindi fondamentalmente è una realtà dove qualsiasi rapporto di comunione è venuto meno. Allora la sofferenza, la grande sofferenza qual è? Quella di rendersi conto di non avere più questo rapporto di comunione. E quindi quella è il grande dramma, cioè aver rifiutato l'amore di Dio. Ma c'è da dire due cose che sono importantissime. Cioè la prima, che è importante da dire alle persone, è che la visione dell'inferno non è avvenuta subito, come molti pensano e così via dicendo. È avvenuta alla terza apparizione, perché nelle prime due apparizioni di Fatima c'è questa esperienza mistica bellissima che i bambini fanno con la Madonna. Cioè la Madonna fa il gesto di aprire le braccia in questa maniera, cioè le apre tenendole verso, diciamo, il basso, no? E nel momento in cui la Madonna apre le braccia, in un senso anche di profonda maternità, scrive Lucia che in quel momento, come dire, loro entrano in una realtà di luce e fanno l'esperienza di Dio, cioè entrano nell'unità con Dio, nella luce di Dio. E lei a un certo punto usa questa espressione, che però è molto umana, cioè è come in uno specchio, ci vedevamo in uno specchio e ci vedevamo immersi in una realtà di luce. Vedete come il linguaggio è umano? Perché lei per prima non sa spiegare che cosa è realmente successo, e quindi usa questo termine, ci vedevamo come in uno specchio, però ci vedevamo immersi nella luce di Dio, e così via dicendo. Bene, questa esperienza molto forte i bambini la fanno nelle prime due apparizioni, e sarà soltanto la terza che la Madonna, riaprendo le braccia, dice Lucia, è stato soltanto un momento, hanno visto, diciamo, tra virgolette, la realtà dell'inferno. In realtà qui ci sono due fatti, cioè la prima, che la presenza della Madonna, cioè i bambini sanno benissimo che in quel momento davanti a loro c'è Maria, quindi a questo punto c'è una realtà che è di pace, di speranza, di gioia e così via. Secondo, loro non è che vedono la realtà dell'inferno, vedono delle immagini che sono delle realtà che si ripetono anche nei testi del tempo, nei testi religiosi del tempo, nell'omiletica, cioè nelle omelie del tempo, cioè l'aspetto del fumo, l'aspetto del fuoco, l'aspetto del diavolo nero, l'aspetto del dannato che soffre e così via dicendo. Cioè sono tutte immagini, e lo stesso Ratzinger, quando farà il commento al cosiddetto terzo segreto, sottolineerà proprio questo aspetto di una visione per immagini. Quindi loro non è che entrano nell'inferno come alcune persone hanno scritto, non è così. Siamo in una realtà mistica. Allora la domanda è, ma perché affrontare questa esperienza? Perché è stato necessario arrivare a questa esperienza? E la risposta è per far comprendere che cosa significa la lontananza da Dio. Cioè la lontananza da Dio porta alla disperazione, cioè porta a non avere più riferimenti. Quindi la disperazione nel senso di mancanza di riferimenti. E quindi porta a una, laddove c'è una mancanza di riferimenti, c'è una non vita. E la non vita è la morte. Mi avvio piano piano ad altri, qui i problemi su Fatima sono molti, mi avvio almeno a un altro violentissimo attacco che ha ricevuto Fatima. Cioè alcune persone hanno scritto, sia articoli sia libri, dicendo, ma se noi leggiamo tutta la storia di Fatima, troviamo dolore, sofferenza, drammi, nuove tragedie, penitenza, tristezza, morte, distruzione. Dice, ma allora qui non c'è gioia, non c'è luce, eccetera. Questo è un discorso al quale occorre rispondere con molta chiarezza, e occorre dire che la prima esperienza di Fatima è stata un'esperienza di pace e di gioia. Cioè i bambini che incontrano l'angelo e i bambini che poi incontrano anche la Madonna fanno prima di tutto un'esperienza di pace. Cioè lo dimostra il fatto che per esempio hanno desiderio di tornare all'appuntamento, perché non gli mette paura. Addirittura sono fedeli al fatto che, siccome la Madonna ha detto che non bisogna raccontare il segreto alle persone, quelli stanno zitti. Quindi vedete, Lucia ce le prende, ma comunque e neanche il parroco glielo va a raccontare il segreto di Fatima, eccetera. Questo vuol dire che si è creato, noi oggi in un linguaggio moderno diremo un feeling molto forte, per cui quel riferimento, quella donna, la Madonna, non è un qualche cosa, come dire, di estraneo, ma è un qualche cosa che è entrato nel loro cuore. Quindi per loro le apparizioni della Madonna sono un fatto di festa, di gioia. Non sono un fatto di tristezza. Prima considerazione. Seconda considerazione. Se andate a leggere il fascicolo che riguarda Fatima, a un certo punto vi accorgete che durante, dalla terza apparizione in poi, adesso non vado in dettagli, la gente incomincia a chiedere grazie. E queste grazie incomincia a ottenerle. Quindi c'è la donna che si butta per terra perché mio figlio è in guerra, che possa ritornare a casa sano e salvo. C'è la signora anziana che parla del marito che non torna a casa e che non si sa più. C'è il problema della persona etilista, cioè che beve il vino e così via dicendo. C'è il problema del bambino che sta per morire. La stessa mamma di Lucia avrà tra l'altro una malattia e viene guarita, eccetera. Quindi esistono tutta una serie di realtà che sono delle realtà di gioia. E quando è che avviene una svolta? All'inizio questi non sono capiti, non sono, sono criticati, sono, tenete conto che la famiglia era una famiglia di contadini. Quindi, come dire, la gente intorno diceva, questi non è che possono essere maestri, eccetera, sono persone molto... Quindi c'era anche una certa svalutazione culturale, però la svolta avviene il 13 ottobre 1917 con il miracolo del sole, di cui sapete tutto, e quindi non c'è altro da aggiungere. C'è invece una polemica violentissima, anzi ce ne sono due. Mi limito a due polemiche e poi chiudo il discorso, e anche se mi avete seguito con una estrema attenzione, devo dire, ma due polemiche almeno lasciatemele, perché sono violente. La prima polemica è che alcune persone hanno attaccato Fatima dicendo Suor Lucia ha raccontato di fatti, presentandoli come fatti futuri, ma che poi in realtà si sono verificati. Quindi quando lei racconta di certi episodi della Prima Guerra Mondiale, per esempio, la Prima Guerra Mondiale era finita. Dice, allora ci potrebbe essere un discorso di non chiarezza, non voglio dire di truffa, dico semplicemente di giocare un po' su certi messaggi. La risposta è molto semplice, anche qui la dobbiamo dare con molta chiarezza. La risposta è che il compito di Lucia non era quello di divulgare dei segreti, ma era semplicemente di dire che la Madonna è apparsa come regina della pace, voleva la conversione delle persone, e se le persone si convertivano, a questo punto ci sarebbe stata la pace. Quello è il messaggio di Fatima. Quello era il suo compito. Quindi lei non aveva il compito di dover... Poi successivamente, il Vescovo prima e altre autorità della Santa Sede dopo, incominceranno a chiedere a Lucia, metti per iscritto le tue memorie. E racconta a un certo punto quello che è successo. L'ultima polemica, perché vedete a livello storico quanti problemi che ci sono, l'ultima polemica è stata su una questione che riguarda le Madonne. Qualcuno potrebbe dire, ma che significa la polemica sulle Madonne? Significa questo, che verso le ultime apparizioni di Fatima, specie nell'ultima, poi in particolare penultima e ultima, Lucia a un certo punto racconta che verso la fine dell'apparizione la Madonna appare con volti diversi, per cui addirittura in un momento appare come Madonna addolorata, in un momento appare come Madonna del Carmelo, in un momento appare come Madonna del Rosario. Madonna del Rosario già nella prima apparizione comunque aveva detto io sono la Madonna del Rosario e così via dicendo. Poi ci sarà un altro momento in cui la Madonna appare con San Giuseppe e Gesù. Allora anche lì attacco ovviamente, anche molto violento purtroppo, perché alcune persone hanno scritto ma qui non ci si capisce niente. Cioè nel senso dice ma se la Madonna è una e poi soprattutto se si è presentata come la Madonna del Rosario, a questo punto perché altre immagini della Madonna? C'è il rischio che non di confusione. E allora anche qui bisogna saper rispondere ricordando i nostri tempi quando facevamo i catechisti, proprio qui tra l'altro anche a San Pio X, e a un certo punto noi non avevamo molti mezzi in mano, avevamo il ciclostile con il quale facevamo i nostri testi catechistici e così via dicendo, quello ci avevamo, con l'inchiostro che tutti ci sporcavamo e così via dicendo, e poi quando andava bene avevamo le diapositive, si usavano le diapositive, adesso si usano le slide, è un'altra cosa. Vabbè, noi usavamo le diapositive, quelle ci avevamo e quelle abbiamo usate. E a un certo punto qual era la tecnica della diapositiva, tante immagini che di tipo continuativo, una dietro l'altra, e ogni volta che appariva un'immagine il catechista spiegava quell'immagine. E la cosa colpiva il bambino, la bambina, per il semplice fatto che erano immagini a colori. E poi tutto qua, il discorso, eccetera. Beh, la stessa cosa è avvenuta a Fatima. La Madonna c'ha davanti delle persone illetterate, nessuno ha studiato, e il catechismo, l'unica che sa il catechismo è Lucia, ma sa un catechismo a memoria, e lo dice lei per iscritto, tra l'altro, perché per fare la prima comunione c'era l'esame, se doveva andare dal parroco, quello che ti faceva l'esame, e l'esame era fatto su domande e su risposte a memoria. Quindi praticamente quelli dicevano cose che poi in realtà non so quanto capivano, insomma, con rispetto parlando per Lucia, eccetera, ma comunque non so quanto capivano. Fatto sta che a un certo punto, per questi bambini viene usata proprio questa tecnica, che è la stessa tecnica che abbiamo usato noi poi secoli dopo. Cioè a un certo punto la tecnica di presentare delle immagini dove il messaggio religioso è legato a delle caratteristiche particolari, ma questo anche nel Medioevo, la famosa Bibbia dei poveri, nelle chiese, i vari dipinti che presentavano i vari momenti dei misteri di Gesù, i misteri di Gesù presentati attraverso tutto un cammino spirituale, la persona camminava lungo la navata della chiesa e arrivava all'abside che rappresentava il paradiso. Perché? Perché la navata centrale della chiesa era simbolo del cammino dell'anima verso l'incontro con Dio. La stessa cosa avviene a Fatima. Cioè i bambini vedono immagini diverse della Madonna perché così memorizzano aspetti particolari del suo ruolo. Ecco lei che sta accanto a Gesù che soffre, ecco lei che prega insieme ai suoi figli, ecco lei che esprime una maternità universale perché è la madre della Chiesa. Paolo VI la proclamerà madre della Chiesa durante una sessione del Concilio Ecumenico Vaticano II. Bene, io ho cercato di sintetizzare il più possibile e siccome siamo nei tempi, se qualcuno subito ha degli interventi da fare,